frammento di una relazione di Giulio Girardi sulla cultura operaia, forse presentazione del rapporto sulla coscienza di classe tra gli operai a Torino, forse un frammento di quella relazione che ha fatto al convegno delle comunità di base su fede cristiana e coscienza di classe, contiene comunque interessanti riflessioni anche sulla sconfitta così frequente dei movimenti delle classi popolari.
Per l'egemonia operaia e la struttura gerarchica della società diventa normale, il potere popolare diventa una frase retorica, ai lavoratori non rimane che eseguire e rassegnarsi, pesa sulla coscienza e sull'inconscio collettivo dei lavoratori nostri un passato plurisecolare di soggezione e di rassegnazione. E per questo la democrazia di base diventerà possibile solo attraverso un cambiamento profondo della coscienza, attraverso un emergere della rottura di classe, attraverso una rottura con questo tipo di cultura e di coscienza, attraverso un emergere della coscienza di classe che abbia al centro la percezione nuova dell'esigenza, della capacità dei lavoratori di prendere in mano il loro destino, di prendere delle iniziative. E per questo la democrazia di base suppone una nuova cultura che veda le cose dal punto di vista degli sfruttati e non più dal punto di vista dei padroni. E una cultura che non sia prodotta fuori dalla classe operaia, ma che sia l'opera degli stessi lavoratori. Suppone che i lavoratori siano in grado di passare loro dalla contestazione alla proposta e dalla proposta settoriale alla proposta globale. Ora, proposte del genere non si possono improvvisare, esse non emergeranno senza un impegno culturale da parte dei lavoratori, senza una riflessione sistematica e approfondita. E in mancanza di questo le decisioni saranno immancabilmente centralizzate da coloro che hanno la visione d'insieme. E il rilancio dei consigli, il rilancio delle strutture di base rimarrà uno slogan. E soprattutto poi l'egemonia operaia, di cui si continua a parlare, suppone una nuova cultura operaia. Perché questa egemonia non è per nulla un dato acquisito, ma va faticosamente costruita. Come costruita? Costruita sulla base della capacità della classe operaia di elaborare delle proposte unificanti, di ampio respiro, in cui si possano riconoscere anche le altre categorie sociali, in particolare i soggetti politici emergenti, come le donne, gli studenti, i disoccupati, i poliziotti democratici, i soldati democratici. Ma tutto questo suppone ancora che la classe operaia, almeno nelle sue avanguardie, si dia i mezzi di conquistare quella egemonia culturale, senza la quale non conquisterà l'egemonia politica. Quindi la serietà, la concretezza delle decisioni che il movimento prenderà in questi mesi, in questi anni, in materia di impegno culturale, condizionano la serietà e la concretezza dell'impegno politico generale. In realtà, invece, i discorsi sulla democrazia di base, sulla egemonia operaia, hanno troppo spesso, nell'ambito della sinistra, carattere ideologico, nel senso che tendono a coprire una realtà che entra in contraddizione con essi. Anche all'interno della sinistra, dei sindacati, dei partiti, esiste una divisione sociale del lavoro fra coloro che conducono le lotte e coloro che le pensano. L'organizzazione della riflessione dei lavoratori non è considerato un compito essenziale. Ciò che conta è, nel migliore dei casi, che i lavoratori siano sufficientemente informati. Dico, nel migliore dei casi, che i lavoratori siano sufficientemente informati per aderire coscientemente alla linea del sindacato o del partito. La battaglia per la cultura alternativa quindi è legata alla battaglia per il potere non solo nei confronti della classe dominante, ma anche nei confronti delle organizzazioni delle classi popolari. Creare le condizioni perché i lavoratori diventino produttori culturali e porre le condizioni di una rimessa in questione non solo della gestione della fabbrica o del paese, ma è porre le premesse di una rimessa in questione della gestione del potere nei sindacati e nei partiti di classe.
Rifacendosi alla sua esperienza di elaborazione culturale con gli operai delle fabbriche di Torino, Giulio Girardi ha cercato di delineare più nettamente che cosa significhi, secondo lui, oggi per gli operai, per la classe operaia, fare cultura.
Significa certo prendere coscienza della propria condizione di sfruttati, delle proprie possibilità di essere forza portatrice di alternativa storica. Prendere coscienza dei valori, delle esigenze, delle possibilità che maturano nelle nuove lotte e nei movimenti emergenti. Processo che viene spesso denominato di coscientizzazione, con una parola che ci è venuta dall'America Latina. Questa coscienza è la base della nuova cultura, certo, ma non è sufficiente a costituirla. Creare una nuova cultura capace di alimentare l'iniziativa, anzi l'egemonia politica, implica un salto di qualità che non abbiamo ancora compiuto. Esso consiste nel creare le condizioni perché strati crescenti di lavoratori si mettano a fare ricerca a partire dalle loro esperienze di lotta per trarre da queste esperienze indicazioni per il futuro del paese. Dicendo ricerca dico di più che presa di coscienza, di più che assimilazione del patrimonio del movimento, di più che formazione quadri. Tutto questo è necessario, ma non è sufficiente. La ricerca è una riflessione che apre strade nuove, che arricchisce la cultura del movimento. Suppone un processo di ricerca la convinzione che i lavoratori hanno del nuovo da dire al movimento e al paese. È una riflessione che è certo orientata verso la pratica, ma non verso le lotte immediate, l'organizzazione dello sciopero di domani o la preparazione della trattativa in corso. Questi dibattiti ci sono già, queste ricerche ci sono già, perché sono richieste dalle immediate esigenze della vita sindacale o partitica. Ma parlando di ricerca parliamo di un impegno che supponga nei lavoratori e nei quadri la capacità di prendere una certa distanza in rapporto alle lotte che urgono e di comprendere l'importanza di riflettere sul modo di articolare queste lotte con obiettivi più lontani e più globali. Ma tutto questo è caratterizzato dal fatto che protagonisti ne sono i lavoratori, sia pure con la collaborazione organica di intellettuali. Ma di intellettuali che devono essere convinti che il loro ruolo è di suscitare la creatività operaia e non di sostituirsi ad essa. E tutto questo deve essere condotto con un metodo, ma un metodo che si viene man mano costruendo insieme e il cui scopo è di valorizzare al massimo il potenziale politico e culturale implicato nelle lotte, in particolare nelle lotte di quest'ultimo decennio. Un metodo quindi che rompe il rapporto autoritario fra soggetto e oggetto di ricerca, fra lavoratori e intellettuali. Un metodo che, pur facendo leva, che fa leva su collettivi ristretti di avanguardie di 20-30 lavoratori, ma tende a suscitare un dibattito molto più largo tra i compagni, attraverso questionari, pubblicazioni, ciclostilati, eccetera. Solo a queste condizioni vi sarà una iniziativa dei lavoratori e una egemonia operaia. Fino a quando le idee nuove vengono alla classe dall'esterno, sia pure da compagni, la classe non sarà autonoma, non saranno egemone e tutte queste proclamazioni saranno frasi fatte. Per questo, per ottenere questo, è necessario occupare tutti gli spazi che si sono aperti ed eventualmente conquistarne di nuovi. Tra gli spazi che ci sono aperti, ricordiamo almeno le 150 ore, una grande conquista del movimento operaio, ma che rischia di andare in parte sprecata perché non se ne colgono e non se ne valorizzano le potenzialità. Ma rimane ancora poco diffusa e soprattutto poco attuata l'idea che le 150 ore, e in particolare i seminari universitari, possono diventare un momento di ricerca. Ora, è questa la grande novità, il grande potenziale che si nasconde, credo, in questa conquista del movimento. In ogni città è possibile creare questi nuclei di ricerca di base, farne dei centri propulsori di iniziativa culturale, collegarli fra loro, fornire loro strumenti di pubblicazione e di diffusione di massa dei loro prodotti. Non sarà più allora il centro di ricerca centralizzato e specializzato, ma una rete nazionale di piccoli centri di cultura e di ricerca. Parlo qui delle 150 ore, ma se viene colto il potenziale rivoluzionario di questa riflessione di base, collegata con le strutture di democrazia di base, dovranno moltiplicarsi e coordinarsi iniziative analoghe a partire dalle scuole, dalle università, dai centri culturali, dai consigli di zona, dai comitati di quartiere. E questo suppone anche che si moltiplichino gli intellettuali capaci di rompere con la loro concezione aristocratica della cultura e di inserirsi attivamente in questo processo di crescita di massa. Ecco, una prospettiva di questo genere presenta tutti i caratteri dell'utopia. Difficoltà e resistenze vengono da tutte le parti. Da parte della cultura dominante, delle sue strutture, dei suoi mandarini, e che vedono minacciato il monopolio del sapere su cui si fonda il loro potere. Difficoltà e resistenze da parte della stessa cultura di sinistra e delle sue strutture, che sembrano spesso avere soprattutto l'ambizione che sia loro riconosciuta dalla cultura dominante, pari dignità, e quindi ne riproducono metodi, meccanismi, rapporti di potere. Paradossalmente quindi le stesse organizzazioni di classe diventano un freno a questa crescita culturale, a questa iniziativa culturale della base. Difficoltà e resistenze da parte degli stessi lavoratori interessati, che hanno talmente interiorizzato il loro ruolo da considerare assai poco realistico, una loro iniziativa o una loro egemonia culturale.
All'interno di questo discorso, Giulio Gilardi ha toccato il tema della funzione dei cristiani per il socialismo nel momento attuale.
Alcuni penseranno che siamo lontani dalla problematica dei cristiani per il socialismo, e credo che ne siamo lontani solo a prima vista, perché vorrei mostrare appunto che c'è uno stretto legame tra una problematica di questo tipo e l'ispirazione originaria dei cristiani per il socialismo e poi in particolare le nuove prospettive di impegno politico e teologico che si dischiudono loro nella congiuntura attuale. I cristiani per il socialismo si propongono l'analisi dell'ideologia cristiana, del suo ruolo di legittimazione dell'ordine costituito e di freno dei processi di liberazione. Ebbene, la tematica del potere popolare e quella connessa della cultura alternativa sono temi precisi e fondamentali sui quali il cristianesimo dominante ha appunto un ruolo di freno, sui quali il cristianesimo dominante fa parte di quella coscienza e di quell'inconscio collettivo che strutturano l'uomo d'ordine, l'uomo docile. E l'intera teologia dominante ritiene che l'affermazione del primato di Dio passi attraverso il riconoscimento di questa incapacità dell'uomo a prendere l'iniziativa della sua liberazione, liberazione che è attesa dall'esterno, che è attesa in qualche modo dal Messia. per cui l'atteggiamento fondamentale che si tende a costruire da parte del cristiano di fronte alla rivelazione è un atteggiamento di docilità, un atteggiamento di ascolto. E la corruzione indotta dal peccato originale mina alla base l'idea stessa di una capacità di iniziativa autonoma dell'uomo e rende necessario il ruolo dell'autorità. Molto spesso nei dibattiti, molto impressionante nei dibattiti in cui si parla di una società futura nella quale il popolo avrà l'iniziativa, nella quale saranno rotti i rapporti di dominazione, e sorge questa obiezione, ma qui si dimentica il peccato originale, questo peccato originale che sembra avere questo ruolo ideologico di far perdere all'uomo la fiducia nella sua capacità di fare delle cose diverse da quelle che siano state fatte in passato, in particolare su questo punto prendendo l'iniziativa della sua storia, e che quindi lo rimandano necessariamente ad appoggiarsi a Dio, ma a quel Dio storico che è rappresentato dall'autorità. Quindi questo bisogno dell'autorità, questo bisogno quindi di riconoscere le strutture gerarchiche che viene fondato teologicamente sopra questo ruolo del peccato originale. E le strutture ecclesiastiche che riproducono quelle della società monarchica precapitalista tendono a loro volta a plasmare questo atteggiamento di passività, caratterizzata come obbedienza all'autorità e quindi a Dio. E la produzione teologica è, nella Chiesa come nella società di classe, opera di una casta di teologi e di pastori. E questo spiega la identificazione della Chiesa con la monarchia definita di diritto divino, la sua resistenza decisa al liberalismo e alla stessa democrazia cristiana alle origini, la consacrazione di regimi fascisti, come nell'Italia di Mussolini, come nella Germania di Hitler, nella Spagna di Franco, nel Portogallo di Salazar, nella Francia di Pétain. E ancora oggi l'interclassismo dominante rende impossibile per chi ne è penetrato la comprensione del potere popolare e della cultura proletaria come di fattori decisivi per la trasformazione del paese. E quindi è difficile immaginare un'antitesi più profonda tra una strategia e una cultura incentrata sull'iniziativa di base e la logica teocratica della teologia dominante, sia pure nelle sue varianti progressiste. E vi è quindi qui un aspetto essenziale e particolarmente attuale della battaglia che i cristiani per il socialismo conducono e che conducono a livello internazionale, perché l'ideologia cristiana cessi di bloccare i processi di maturazione delle masse e perché diventi un fattore dei processi di liberazione. Ma qui come altrove, i cristiani per il socialismo sanno che la loro denuncia sarebbe scarsamente efficace presso tanti credenti se non si accompagnasse con il tentativo di mostrare in positivo come il cristianesimo possa inserirsi nei processi di crescita e di liberazione. Non si tratta certo di ritornare ai discorsi sulla specificità cristiana in tema di politica, sulla specificità cristiana come fondamento di una politica cristiana e di un partito cristiano. Questi temi giustamente suscitano oggi diffidenza tra i militanti perché sono stati per troppo tempo strumento di divisione delle classi popolari, motivo di opposizione tra lavoratori cristiani e lavoratori marxisti. Ma si tratta oramai per i cristiani di intervenire nelle lotte come gli altri compagni, come gli altri militanti, compagni fra compagni. Ma che cosa significa intervenire nelle lotte come gli altri militanti? Questo non significa un livellamento delle posizioni, non significa un livellamento delle esperienze, ma significa intervenire valorizzando ciascuno la propria esperienza e il proprio passato. Quindi è un intervento che non è per nulla in contraddizione con un contributo originale che ogni militante, ogni settore di militanti può e deve portare all'arricchimento del movimento. Quindi da un lato, partecipando alle lotte, il cristianesimo si critica, si pone in questione, ma nello stesso tempo si rinnova, riscopre la sua originaria ispirazione popolare. E dall'altro, così rinnovato, può diventare e può recare un contributo al patrimonio del movimento, non più questa volta come alternativa al marxismo, ma entrando nella dialettica interna del marxismo e recando il suo contributo attivo, eventualmente creativo, a questa dialettica. E come può avvenire questo su questo tema specifico del potere popolare e della cultura alternativa, che sono, a mio giudizio, strettamente connessi, strettamente condizionantisi mutuamente? Ecco, questo può avvenire anzitutto attraverso la militanza dei cristiani all'interno delle varie organizzazioni di classe, attraverso questo contributo specifico che essi sono in grado di dare, come la storia di questi ultimi anni lo sta dimostrando. Si è verificato che nei cristiani che si inseriscono nelle varie organizzazioni della sinistra c'è una forte tendenza ad accentuare i temi della partecipazione, dell'egualitarismo, della cultura alternativa. Ed è particolarmente significativa a livello collettivo a questo riguardo l'esperienza e il contributo della FIM. Si potrebbe anche analizzare l'esperienza di certi settori delle ACLI, che fanno pensare, almeno a livello di ipotesi, ad una certa articolazione, ad un certo nesso tra un passato di estrazione cristiana e la valorizzazione di questi motivi. Però questo a prima vista suscita stupore, perché questi cristiani vengono proprio da un passato che è stato segnato dall'autoritarismo ecclesiastico e che non li ha certamente predisposti quindi né a ricercare forme di potere popolare né a ricercare forme di cultura alternativa. Però questo fatto, almeno abbastanza largamente nell'analisi del movimento operaio di quest'ultimo decennio, in particolare del 68-69, viene fortemente segnalato e credo vada analizzato, vada approfondito. Si verificano queste tendenze, direi, non certamente per porre qui delle contrapposizioni che sarebbero stupide, perché mettendo a confronto i cristiani che da pochi anni sono entrati nelle lotte del movimento operaio con tutto un passato di militanti che hanno vissuto le loro lotte quando si trattava di viverle nella clandestinità, quando si trattava di viverle in fase di repressione, sarebbe ridicolo voler rivendicare una qualsiasi superiorità. Però non si tratta qui di problema di superiorità, si tratta nell'ambito di una lotta comune di accentuazioni che possono essere diverse in funzione di contributi, in funzione di esperienze passate che vengono a confluire nel movimento. Ora, è un fatto che i compagni di estrazione marxista si rivelano più rispettosi della gerarchia nel partito, nel sindacato, ma anche nell'azienda, per il tipo di formazione alla disciplina che hanno avuto, anche per molti di loro, soprattutto per una certa generazione, per il peso che rimane della fase stalinista, per l'esperienza della clandestinità e della repressione che impone una disciplina militare. Per il fatto anche, almeno questo si verifica in molte fabbriche del nord, che sono spesso raccolti, che sono spesso reclutati tra lavoratori più professionalizzati e quindi più portati ad accentuare l'importanza delle gerarchie a livello di lavoro. Così anche il fatto di avere alle spalle una grande tradizione di pensiero politico, qual è il marxismo, rende meno sensibili questi lavoratori all'urgenza di produrre del nuovo, all'urgenza della ricerca, all'urgenza di inventare una cultura, nella misura in cui essi pensano che questa cultura fondamentalmente c'è già. È per questo quindi che c'è una serie di ragioni che invece inducono i lavoratori di Estrazione Cristiana a porre l'accento esattamente su questi temi. Si tratta qui di ipotesi che però possono, credo, essere in un modo abbastanza fecondo sottoposte a verifica. Probabilmente questa tendenza a accentuare la partecipazione di base è legata al fatto proprio di un passato di esperienza autoritaria con la quale però questi cristiani hanno rotto, hanno rifiutato un certo tipo di chiesa e non sono molto disposti a entrare in un'altra. E quindi nelle nuove organizzazioni in cui si inseriscono portano questa carica anti-autoritaria. Deriva dal fatto anche che c'è nella tradizione, in una certa tradizione cristiana, che soprattutto in Italia, che è vissuta in polemica con lo Stato, c'è un certo rifiuto dello Stato e quindi un certo rifiuto dell'autorità che poi viene inserito in un nuovo contesto e si esprime in questa istanza, in questa contestazione delle gerarchie. C'è una rottura con un dogmatismo che porta con sé l'esigenza di una cultura nuova e quindi un atteggiamento di ricerca. C'è anche nel passato dei cristiani una tradizione personalistica che è stata molto spesso utilizzata come contrapposizione al marxismo. Perché si diceva, ecco, il cristiano è colui che non punta sulla trasformazione delle strutture per il cambio della società, ma sulla trasformazione delle persone. E quindi era molto più incentrato il discorso sulle il discorso cristiano aveva un carattere tipicamente individualista. A partire dal momento però in cui questi militanti si inseriscono in un movimento collettivo accanto agli altri compagni marxisti, ecco, questa preoccupazione della valorizzazione della persona, questa preoccupazione di fattori che intervengono nel movimento e che non sono riducibili ai fattori economici, diventa un contributo che essi danno e che in qualche modo li distingue da altri compagni, i quali invece sono portati, lo constatiamo ogni giorno nei dibattiti che si verificano, per esempio in un'organizzazione unitaria come la FLM a Torino, ci sono compagni di una certa componente per i quali l'analisi della situazione attuale significa soprattutto analisi dei processi di ristrutturazione, che cosa sta cambiando nella tecnologia, che cosa sta cambiando nell'organizzazione del lavoro. E altri dicono, sì certo, tutto questo, però che cosa sta cambiando nella coscienza operaia, che cosa sta cambiando nella cultura? Non sono affatto cose contraddittorie, però rivelano una diversità di accento, una diversità di sensibilità che possono diventare complementari e possono offrire ad un certo passato dei cristiani uno sbocco non più spiritualista, non più disincarnato, ma inserito in questa dialettica. Così anche l'ispirazione egualitaria è stata molto legata alla tradizione della FIM e a questa tradizione di cristiani che si è un poco intrecciata con la battaglia di lavoratori non professionalizzati, molti dei quali venivano dal meridione, e che hanno portato questa carica in tutte le lotte del 68 e che rimane molto presente, sia pure tra contraddizioni, nella coscienza dei lavoratori di oggi. Ecco. Se queste ipotesi sono vere, ecco, i cristiani per il socialismo si trovano da un lato sotto il peso di una cultura autoritaria che hanno il compito di analizzare e di denunciare. Ma dall'altro sono portatori di un certo potenziale democratico, egualitario, culturale, che va valorizzato, sviluppato e in particolare come contributo alla democrazia di base e alla egemonia operaria.
Un tema particolare ha toccato Giulio Giraldi nella sua relazione, quello dei cristiani che, militanti nella sinistra, si ritrovano fra di loro anche in una comunità che appunto si distingue da quelle costituite, stabilite o guidate dalla gerarchia per il fatto di essere anch'essa una espressione di base. Sono appunto le comunità di base che rappresentano i momenti di aggregazione dei credenti che sono anche impegnati nella sinistra e che hanno anch'esse un compito specifico da compiere. Su questo tema Giulio Giraldi ha espresso così il suo parere.
Ma i cristiani per il socialismo si ritrovano con gli altri militanti nelle varie organizzazioni della sinistra e si ritrovano anche fra loro come credenti nella comunità ecclesiale. Essi sanno che la loro appartenenza di militanti di classe a una comunità interclassista, egemonizzata dalla borghesia, è contraddittoria. Ma sanno anche che è una contraddizione che riflette quella della Chiesa, fondata da un sovversivo, da un condannato a morte, portatrice di un messaggio dirompente e al tempo stesso alleata delle classi dominanti, legittimatrice del loro potere e dell'asservimento delle masse. Questa contraddizione potrà essere superata solo pervenendo un giorno ad una Chiesa senza classi in una società senza classi. Per oggi i militanti cominciano a costruire modestamente delle piccole comunità cristiane capaci di prefigurare e di preparare la società futura. Il termine con cui vengono designate queste comunità, comunità di base, è ricco di significato. È vero che in concreto è un termine che corrisponde a realtà estremamente diverse fra loro, ma qui vorrei parlare di quel tipo di comunità di base i cui membri sono militanti rivoluzionari che intendono vivere e ripensare la loro fede all'interno di questa prassi e quindi in collegamento con le lotte del movimento operaio. Comunità quindi classiste in un senso operaio e popolare e che possono considerarsi in qualche modo parte integrante del movimento operaio, anche se autonoma rispetto alle altre organizzazioni. Ora è particolarmente significativo che nel loro ultimo congresso nazionale a Napoli le comunità di base abbiano sentito il bisogno non solo di confrontarsi con le varie esperienze di democrazia di base della società italiana, ma di presentarsi esse stesse come una di queste esperienze di base. E questo significa una profonda trasformazione della comunità cristiana, la rottura delle strutture autoritarie e l'avvio di una forma di autogestione. Questo rimette in causa tanti concetti dati per acquisiti, come quello di un magistero esterno alla comunità, di un ministero da essa indipendente, di un rito eucaristico che rimane estraneo alla sua vita. Si avvia così un processo di autogestione, di assunzione collettiva delle responsabilità, dell'organizzazione, della celebrazione eucaristica, della lettura biblica, dell'elaborazione teologica, dell'impegno politico e sociale. Così le nuove comunità ecclesiali prendono il loro posto attivamente in questo processo di crescita delle masse. Così in questa rete destinata a diventare sempre più fitta di nuclei di potere popolare esiste anche un insieme di comunità cristiane. Ma qui come altrove la democrazia di base sarà effettiva nella misura in cui ogni comunità diventerà anche un piccolo centro di ricerca di base. Solo una ricerca teologica autonoma permetterà alle comunità di base di reggere agli attacchi della teologia dominante, che tenderà a recuperarle o a marginalizzarle. Solo una ricerca teologica autonoma permetterà alle comunità di base di non riprodurre nella loro struttura i rapporti autoritari tra fedeli ed esperti propri della Chiesa ufficiale. La nuova teologia, la teologia liberatrice, si caratterizza appunto, prima ancora che per i suoi contenuti, per il soggetto che la produce e per il luogo in cui viene prodotta. Soggetto di questa ricerca sono le classi popolari attraverso le comunità cristiane che ne sono espressione. E luogo di questa ricerca sono tutti i fronti delle lotte di liberazione. Dovunque in gestazione l'uomo nuovo si manifesta il nuovo volto di Dio. E mi avvio a concludere, questo momento storico è segnato da una grande battaglia fra la disperazione e la speranza. È possibile oggi una restaurazione violenta del sistema capitalista a base di inflazione, di disoccupazione, di repressione, che passi sul corpo della classe operaia e delle classi popolari, che soffochi definitivamente i fermenti e le attese suscitati dal 68-69, che prepari al movimento altri 20 anni di traversata del deserto. Ma è possibile anche una resistenza che difenda e accresca le posizioni di potere della classe, che difenda e sviluppi la sua capacità di creazione culturale e che ponga così le premesse dell'alternativa. Il cristianesimo si trova di fronte allo stesso dilemma: diventare o uno dei fattori della restaurazione capitalista, rafforzando la linea normalizzatrice che ha intrapreso nel suo interno, o inserirsi attivamente nella ricerca e nella costruzione di un'alternativa. Nella società come nella Chiesa, uno dei luoghi decisivi, forse il decisivo nel determinare l'avvenire, sarà questa capacità delle avanguardie e delle masse di prendere l'iniziativa politica e culturale. Una prospettiva utopica, forse, ma certo non più e non meno di quanto non lo sia la prospettiva della società socialista. È in larga misura su questo terreno che la battaglia per il socialismo sarà vinta o sarà persa. Come militanti e come cristiani siamo particolarmente chiamati oggi a contribuire a questa crescita di massa, a contribuire così in un momento così carico di incertezze e di possibilità alla vittoria della speranza.